Io farei un'osservazione, vuole essere un po' conclusiva e quindi mettere la parola fine alla nostra conversazione. È che sentendo le varie esperienze ho l'impressione di ricavare una specie di conclusione, di dato comune, l'importanza del cammino delle famiglie insieme, cioè della relazione tra le famiglie. Questo mi sembra che sia venuto fuori sia in senso positivo sia anche come lamentela di qualche carenza in questo, un po' da tutti. E questo mi ha fatto ripensare un po' anche alla riflessione che ho fatto nei giorni passati, che poi vi ho relazionato prima sulla scrittura, ho tenuto in mente un elemento che manca e che non mi sembrava di vederlo emergere nella storia di quelle famiglie, no? La famiglia di Adamo e Sara, di Eva, Abramo e Sara, eccetera, eccetera. Le ho descritte così come mi sono apparse famiglie isolate. Ma in realtà non è così, perché in fondo la famiglia ebraica, la famiglia della scrittura, una famiglia così intimamente dentro a un cammino comune di solidarietà di famiglie, che non c'è neanche bisogno di dirlo, è scontato che a punto tale che sappiamo il famoso episodio del smarrimento di Gesù in Gerusalemme. Loro erano andati avanti per 3 giorni, sicuri che il loro figlio era in mezzo alla carovana. Cioè, sicuramente qualcun altro ci avrebbe pensato, ma non si ponevano il problema di controllare continuamente dove fosse il figlio. Per dire un legame che c'era, che non viene mai detto, ma che c'è. Quindi si va insieme, c'è una carovana. Quindi questa cosa io l'ho avvertita molto. Tutti, ripeto, sia come dato positivo, del quale dobbiamo molto ringraziare Dio, è una storia bella, sia anche come carenza che di volta in volta si può lamentare, si può iniziare, quindi anche con colpe, con responsabilità di ciascuno, di tanti. È stato detto figli abbandonati dalla comunità cristiana, cioè una espressione che fa pensare. Cosa c'è dietro questa comunità cristiana? Si individuano delle persone che possono aver abbandonato. Io mi ricordo i primi anni che sono venuto come parroco, sono sempre parte di una storia molto più vecchia, però c'è anche. E avevo cominciato a fare quello che facevo a Pio XII, il cappellano era, come è ancora adesso, nella struttura della Chiesa, e il cappellano dei giovani, l'addetto ai giovani, quello dell'oratorio, quello di estate ragazzi. E quindi io, nei primi tempi, avevo un certo atteggiamento di questo tipo, un certo impulso anche a visitare le case interessate, anche proposto a diversi dei vostri figli dei viaggi, che poi alcuni sono anche. Si sono realizzati, altri no. Poi però qualcuno proprio dei vostri figli mi ha detto: ma tu cosa fai? Non penserai mica di curarti di cose che spettano i nostri genitori, vorrai mica fare il cappellano dei giovani? Rimasi gelato da questa situazione che non mi venne da voi, ma mi venne proprio dai figli. Può darsi che io poi l'abbia interpretata male e poi abbia approfittato della mia pigrizia pastorale per fare dei passi indietro anche di responsabilità, ma questo mi ha dato l'impressione di quanto sia radicato anche nei nostri figli questo fatto storico del sentirsi parte di una storia comune che è sostanzialmente tenuta dalle famiglie, dalle loro relazioni interne ed esterne, e nella quale non sono più estranei coloro che si inseriscono a diverso titolo a creare qualcosa, delle iniziative. Mi colpì molto questa cosa, quindi si dovrà bene ricordarla, metterla a tema.
Ascoltate solo una piccola cosa, posso aggiungere,
ho detto che la mia sia l'ultima parola di questa sera.
Che quando c'è stato il discorso del nostro eventuale ritorno a Persiceto, no? Nel quel periodo che la casa, tutti i casi, no? Così, no? Sono tre, come dei galletti, si sono ribellati all'idea che non c'era da subito, insomma. Anche Simone, che non si interessa mai di niente, eravamo a pranzo dalla Giuditta, lui non doveva venire, quando ha sentito che si parlava di questa cosa è arrivato subito. La Giuditta Bologna ha telefonato piangendo, che io credevo essere tutto colmoroso, e Giacomo ha detto: ma come, noi contavamo su di voi, perché?
Posso aggiungere una cosa sola? Io sono contenta di stare a San Martino, però per quello che riguarda la fede dei miei figli, spero bene che se un barlume di fede ce l'hanno anche a Roma, mi fa piacere, nel senso che non è obbligatorio che passino per San Martino perché abbiano la fede. Quello che noi gli abbiamo dato eravamo qua e quindi l'hanno preso, ma che potevo, San Martino compreso, e mi fa piacerissimo di questo. Chiaro che in tantissimi anni ferite, non ferite, come in una famiglia normale, perché credo che se abbiamo fatto un percorso di famiglia abbiamo visto che il primo peccato gravissimo è stato che i due fratelli si sono ammazzati, erano una famiglia, per cui la famiglia è tutto il bene e tutto, per cui ferite, è chiaro che ce ne sono sempre. Però io spero bene che appunto la fede voglia dire che uno può avere la fede anche in Cina, e questo io credo che... Anzi, devo dire anche la verità, che con i nostri figli non sono mai stata quella che ho detto: oh, però se non vieni a messa qua, per l'amor di Dio. Anzi, ho sempre sperato che rimanesse in loro il desiderio, non dico di andare a messa, insomma, di pensare al nostro Signore anche, o anche come, però che quello che hanno dentro non debba necessariamente passare qui. Se poi ci passa, mi fa ben piacere, perché io sono qui, quindi voglio che passi una vicina a casa mia, fa anche piacere. Però io voglio dire, anch'io rispetto ai miei genitori ho fatto un percorso diverso, però non vuol dire che non li ho tenuti nel ricordo della mia preghiera per loro. Poi, mi sembra bellissimo San Martino, tutto quello che si vuole, però mi sembra ancora più bello che possano andare ogni tanto il possibile e conservare anche un minimo ricordo. Mi sembra già molto importante quello lì, per bene che li abbiamo voluto. Insomma, si vede bene che se mai è passato la mia vita.
Ma io farei un intervento per parlare del futuro. Anch'io, insomma, pensando a questa sera, un po' di pensato anch'io ovviamente a quello agli anni trascorsi, e però insomma mi sembra importante appunto tenere ben presente che il discorso non è chiuso, anzi è completamente aperto, appunto, con tutti i problemi della trasmissione della fede che non si trasmette, ma appunto se teniamo invece ferma il fatto di mostrare la vita bella, cioè di una vita amata e amante, che è una vita bella, vuol dire questo, e il gioco, appunto, la sfida è ancora aperta, anche mi sembra che diventi sempre più difficile, perché invecchiando, appunto, io guardo molto le persone vecchie, appunto, ovviamente con una relazione sconfinata da Don Isabella, e però anche con preoccupazione di persone invece che invecchiando intristiscono. Ecco, proprio intristiscono, ecco, e credo che sia proprio il modo peggiore che noi possiamo avere sia davanti ai nostri figli, sia davanti ai nipoti, appunto invecchiare in modo triste, sia tradire, insomma, negli anni tutto quello che abbiamo detto insieme, fatto insieme, patito insieme, o ognuno insomma nella sua famiglia.
Bene, la prossima volta torneremo in qualche modo sull'argomento che abbiamo toccato la volta scorsa, che è quello del matrimonio, della sua indissolubilità, il problema invece della sua così facile solubilità, perché una delle domande del questionario è proprio quella del nostro rapporto con tutte le famiglie che sono un po' così separate, anche ricostituite, oppure famiglie che sono semplicemente così perché sono prese delle decisioni di convivere e basta. Ecco, quale atteggiamento mentale e anche concreto nei loro confronti. E questo tema sarà preceduto nell'ora dalle 8 alle 9 da una conversazione con il diacono Enrico Morini, che è un grande esperto del mondo ortodosso, delle chiese d'Oriente, e che ci parlerà del rito del matrimonio ortodosso, ma anche del diritto matrimoniale nelle chiese d'Oriente, che è un po' diverso dal nostro e che quindi offre forse qualche spunto di ulteriore riflessione sulla questione appunto del matrimonio e della sua unità e fragilità insieme.